forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Una nuova pagina di approfondimento si apre anche oggi su Radio Vaticana Italia. Buon pomeriggio da Paola Simonetti a tutti gli amici del mondo alla radio. Saremo insieme nella prossima ora con il fondamentale supporto di Stefano Sparro in regia e Gustavo Messino alla parte tecnica. Fatevi sentire alla nostra linea WhatsApp 335-1243-722. In primo piano oggi le mutilazioni genitali femminili, ne abbiamo parlato spesso qui a Radio Vaticana Italia, sono quelle pratiche lesive di tutti i diritti umani di alcune donne del pianeta perché ne minano la libertà di autodeterminarsi nel corpo, nelle scelte esistenziali, minano la salute sessuale, quella riproduttiva, ma anche fisica in generale, se non la loro stessa sopravvivenza. Praticate in 30 paesi del mondo, benché vietate in molte delle nazioni dove ancora persistono e sanzionate dall'ONU, qualche settimana fa sono state sancite come reato dallo Stato del Sudan, che ha approvato un provvedimento specifico. Da qui partiremo per parlarne con due graditissime ospiti. Più avanti parleremo invece di come imparare la lezione dalla pandemia da Covid-19, ripensando il nostro modo di guardare e trattare il mondo animale tutto, alla sua tutela insieme a quella di tutto il pianeta per mettere in campo nuove consuetudini, nuove benefiche scelte anche nel nostro quotidiano. Hanno dai 4 ai 14 anni le bambine che in circa 30 paesi del mondo subiscono mutilazioni genitali di vario tipo e grado. Sono pratiche, lo dicevo in apertura, fortemente invasive e dolorose che inibiscono gli organi genitali femminili per ragioni non mediche ma strettamente culturali. Quelle che mirano a controllare il corpo e le scelte delle donne, a reprimerne la sessualità, ad oggettivizzarle in contesti sociali in cui sicuramente il femminile viene considerato socialmente inferiore o comunque da sottomettere ad una visione patriarcale. Le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci parlano di una cifra che va dai 100 ai 140 milioni di donne coinvolte fra Africa, America Latina, Australia, Nuova Zelanda, ma c'è anche il Medio Oriente, l'Asia e quindi l'India, l'Indonesia, l'Iraq, la Malesia, gli Emirati Arabi Uniti e Israele, e non manca anche l'Europa se si considerano i paesi di approdo dei flussi migratori. Le ricadute sul fronte sanitario sono pesantissime, a breve e lungo termine, come sentiremo. Una buona notizia nelle ultime settimane è arrivata dal Sudan, dove dopo decenni in cui la legge è rimasta impantanata in Parlamento, ora la mutilazione genitale femminile è divenuta un crimine che potrà essere punito con la reclusione fino a 3 anni. Di che peso abbia una legge come quella del Sudan, ma anche cercheremo di capire lo scenario più generale, parliamo con le due ospiti di oggi, Serena Fiorletta, che è responsabile comunicazione di AIDOS, che è l'associazione italiana Donne per lo Sviluppo, che da 1981 si batte per i diritti delle donne nel mondo. Benvenuta Serena.
Buonasera e grazie per questo invito, buonasera a tutte e tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Con noi anche Patrizia Farina, docente ordinaria di demografia all'Università Bicocca di Milano, da tempo studiosa del tema. Professoressa, benvenuta anche a lei su Radio Vaticana Italia.
Grazie dell'invito.
Grazie a lei della disponibilità, grazie a voi. Allora, chiedo anticipatamente un po' di sintesi perché il tema è complesso, ma vorrei davvero dare equa voce ad entrambe e toccare i punti fondamentali. Serena Fiorletta, 91 milioni di ragazze coinvolte più o meno dalle mutilazioni genitali in Africa soprattutto, dove secondo le stime dell'OMS ogni anno sono circa 3 milioni le bambine che vengono sottoposte a questa pratica, che può essere definita una vera e propria tortura perché peraltro, da quello che ho compreso, viene eseguita per lo più con mezzi improvvisati, in modo a dir poco artigianale, senza nessuna anestesia. In primis, Serena, ci spiega in cosa consistono schematicamente le mutilazioni genitali femminili?
Sì, il tema, come è stato appena detto, è molto complesso e diciamo che sono tutte quelle procedure che implicano la rimozione dei genitali esterni femminili o altre lesioni degli organi genitali femminili per motivi non medici. Questa è la definizione che ne dà l'OMS e si è in generale tutte e tutti d'accordo con questa definizione data. L'OMS poi fa anche di più e distingue quattro tipi di mutilazioni genitali femminili che per comodità chiamerò MGF, sono conosciute anche il loro acronimo, e sempre quattro tipi che chiaramente vanno da una parziale o totale rimozione della clitoride fino a fibulazione ed altre manipolazioni sempre per ragioni non terapeutiche. Ovviamente queste quattro definizioni sono un po' una traccia, un'indicazione per il personale sanitario per comprendere di fronte a che cosa ci si trova, ma non sono chiaramente praticate in una maniera così chirurgica come dicevi poc'anzi per il fatto che molto spesso esattamente sono eseguite in modi molto differenti.
In modi molto differenti a seconda degli strumenti che si hanno sotto mano e questo poi genera
strumenti che possiamo definire più rudimentali, però arriviamo anche a paesi dove invece le MGF vengono eseguite in ospedale e diciamo comunque i danni a lungo termine di varia natura non sono da meno, ecco.
Certo, naturalmente. Quindi, poi ne parleremo, Serena. Quali sono, se è possibile sintetizzare, perché mi rendo conto che poi alla fine ogni paese, ogni villaggio, addirittura ogni contesto avrà le sue regole, tra virgolette, le sue leggi anche sociali e culturali di base, ma quali sono tendenzialmente le motivazioni alla base di questa pratica?
Le motivazioni che vengono date sono molto varie da un certo punto di vista, nel senso che appunto coinvolgono culture molto diverse, come si è detto anche in apertura, quindi vanno da paesi appunto dal Medio Oriente fino all'Africa subsahariana, passando per l'Asia, quindi immaginiamo che stiamo attraversando nello stesso tempo con questo fenomeno una quantità di culture incredibili. Quindi vengono date diverse spiegazioni. Quello che possiamo dare come framework generale molto importante è che è una norma sociale, un istituto culturale molto forte e ben radicato che sicuramente va a definire l'identità di genere e quindi anche non solo definisce quindi l'essere donna e diventare donna, ma nello stesso tempo stabilisce anche un controllo che passa sul corpo delle donne da un punto di vista quindi sia individuale che sociale, così come fanno tutte le norme sociali, anche quelle che appartengono alla nostra cultura.
Certo, naturalmente, perché poi dobbiamo dirlo, in realtà noi per carità non abbiamo l'intenzione di ergerci a giudici o comunque dalla parte di coloro che sono superiori, perché ogni paese ha purtroppo le sue nefandezze e l'Italia insomma non fa eccezione naturalmente sotto alcuni punti di vista, soprattutto per quello che riguarda il femminile, quindi questo volevo precisarlo, però è bene capire cosa c'è dietro ai fenomeni anche per mettere in campo politiche più mirate per combatterle, le pratiche che sono repressive e violente nei confronti delle persone. In questo caso c'è l'elemento femminile che è probabilmente doppiamente oppresso, tra l'altro in alcuni paesi forse in più di altri.
Viene infatti definita come una violazione dei diritti umani e una forma specifica di violenza di genere. Ovviamente, come stavamo dicendo, la violenza di genere assume anche varie forme culturali, tra cui c'è anche...
Certo, naturalmente. Allora, Serena, in Sudan, lo dicevo, c'è stato finalmente questo provvedimento, questa presa di posizione che pone il divieto alle mutilazioni genitali femminili e quindi è sicuramente un segnale positivo. Ricordiamo che in Sudan almeno, ma anche queste sono stime, 9 donne su 10 subiscono le mutilazioni genitali, pari all'87%, della popolazione femminile. È un segnale di che portata in termini di passi avanti anche culturali, Serena?
È sicuramente un passo avanti importante per il lavoro al contrasto del fenomeno, questo indubbiamente. Come dicevo, essendo una norma sociale non basta una legge, ma indubbiamente là dove sono state approvate delle leggi analoghe, specifiche per il contrasto alle MGF, c'è stata sicuramente una riduzione. È comunque un principio di cambiamento. Ovviamente i cambiamenti culturali sono molto molto lenti.
È chiaro.
E quindi c'è bisogno di tempo per capire dove, come e quanto le leggi incidano, però è sicuramente un passo importante. Essendo una norma sociale, è radicata nell'interiorità e socialmente diffusa, e quindi c'è bisogno di un lavoro parallelo a una legge che le condanni, che va anche da un'educazione che parte fin dalla primissima età.
Senta Serena, ci sono evidenze che leggi come questa incidano sulla cultura popolare? Ci sono delle buone prassi in alcuni paesi? Si può registrare qualche dato positivo in alcune zone
sì,
del mondo?
Sì, ci sono delle buone prassi. Diciamo che innanzitutto le MGF ci sono dei paesi dove c'è proprio una legge specifica, una legge nazionale specifica, come il Benin, l'Eritrea, il Kenya, l'Uganda.
Sì.
Poi ci sono dei paesi dove invece diciamo l'argomento, la questione MGF è affrontata in altre leggi, come il Burkina Faso, l'Egitto, l'Etiopia, il Gambia, alcuni non li sto nominando a caso, e poi ci sono dei paesi dove invece la legge è assente. Ci sono sicuramente con l'approvazione di una legge, soprattutto l'attuazione, perché poi c'è anche questo,
è
no?
Chiaro.
Stiamo bene, le leggi
devono certo.
essere poi attuate.
Applicate.
Mm-hmm. Ci sono sicuramente state nel corso del tempo delle riduzioni, però sono anche passibili ad esempio di cose come un cambio di governo. In Egitto, dove c'è una legge, il tasso di incidenza delle MGF è altissimo. Per diversi motivi si è innalzato anche con l'ultimo cambio di governo, ma nello stesso tempo la pratica è medicalizzata, quindi laddove il medico ritiene necessario che vadano praticate, come dicevo in apertura, vengono fatte in ospedale. Quindi è un fenomeno culturale che chiaramente viene toccato da tutta un'altra serie di cambiamenti che possono avvenire nella storia sociale e politica di un paese.
Certo, anche perché l'abbiamo detto, sono strettamente collegate con la cultura e quindi è fluido, diciamo, no?
Esatto,
l'atteggiamento
esatto.
anche che si può avere nei confronti
esatto.
di prese di posizione di questo tipo.
Noi comunque consideriamo un passo avanti una legge, perché permette anche ai progetti, ai programmi per il contrasto di essere attuati chiaramente con
è chiaro. Mi permetto di dire che una legge dà anche degli strumenti alla singola persona per potersi rivalere di un danno subito, anche questo è un elemento importante.
La legge per legge, che cosa viene previsto, però è assolutamente importante anche per l'autodeterminazione della singola.
Poi parleremo anche, io spero potremo davvero affrontare tutti i punti che mi interessano. Patrizia Farina, ricordo, docente ordinaria di demografia all'Università Bicocca di Milano, università nella quale lei ha fatto in passato uno studio sul tema e continua ad occuparsene. Professoressa, allora, le migrazioni hanno fatto sì che la pratica sia di fatto presente anche in Europa, dove naturalmente è vietata per lo più. Lei per l'appunto è stata coinvolta in questa ricerca che ha cercato in qualche modo di tracciare un po' un quadro. Che cosa ne è emerso e in quali paesi è stato possibile raccogliere dati?
Grazie, allora, però se mi consente torno
sì.
un attimo su quanto è stato detto dall'amica Serena, dicendo anche che probabilmente questa diciamo disponibilità a inasprire le leggi o a farne ex novo sta anche nel fatto che la battaglia contro le mutilazioni genitali femminili nel mondo è inserita nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, è nell'obiettivo 5 che è l'equità, che guarda l'equità di genere, per
sì.
esempio la riduzione dei matrimoni precoci eccetera, e quindi che probabilmente i paesi da qui al 2030 anche se non raggiungeremo l'obiettivo di avere zero bambine mutilate, però si stanno attrezzando apprezzando perché venga rispettato almeno quella parte del quinto. Quindi diciamo che ancora una volta un'azione istituzionale che può essere una condivisione politica che poi è stata firmata come fosse una legge può essere uno stimolo. Venendo invece a quello che mi ha chiesto, io mi sono occupata principalmente di questioni di mutilazioni genitali femminili in Italia e in generale in Europa. Allora, la buona notizia è che in generale la propensione, la prevalenza, cioè numerosità delle donne che hanno subito una delle forme di mutilazione in emigrazione è generalmente più bassa di quella che si stima nel paese di origine. Mm-hmm. Perché questo? Perché il gruppo comunque è un gruppo selezionato, i migranti non hanno lo stesso profilo dei non migranti, hanno certe caratteristiche che noi non vediamo ma che esistono guardando le differenze all'interno del loro paese, che li porta a essere un po' meno legati alla tradizione.
C'è una spinta al cambiamento.
C'è una spinta al cambiamento, una maggiore disponibilità. Quindi a priori questi flussi migratori sono meno disponibili hanno subito meno la pratica, cioè la famiglia stessa da cui viene ne ha fatto meno uso, e questo poi naturalmente si riverbera sulla potenzialità di salvaguardare le bambine, perché tutti sappiamo, che noi che ce ne occupiamo, che per ogni bambina che non viene mutilata si innesta un circolo virtuoso per cui da quella bambina in poi le generazioni saranno tutte non mutilate. Quindi l'aspetto positivo è questo. Un secondo l'aspetto positivo nel senso delle policy, cioè di quello che noi dobbiamo fare perché dal punto di vista sanitario queste donne siano in sicurezza. Un altro aspetto positivo è la loro scarsa disponibilità a mutilare le loro figlie, ma che la pratica si perpetui. Faccia conto che nell'ultima stima che abbiamo fatto per l'Italia, che è stata finanziata dal Dipartimento Pari Opportunità lo scorso anno, solo il 7% delle donne ha dichiarato che sarebbe bene che la pratica continuasse, e un 2% ha detto sì, purché sia medicalizzata, per tornare alle cose che...
Quindi qualcosa sta cambiando, però io vedo delle cifre comunque importanti, 60.000-80.000 straniere residenti nel nostro paese, questi dati sono stati resi noti nel 2018, ma credo facciano riferimento forse a qualche anno prima.
Stima.
Esatto, quindi
è la nostra stima.
La vostra stima, ecco, e sono ancora cifre molto importanti, però il calo di cui lei parlava evidentemente fa riferimento anche a un cambiamento che sottesamente, in maniera anche lenta, avviene nel momento in cui le persone vanno da un paese all'altro. Sicuramente ci si porta dietro un bagaglio.
E quello che voglio dirle è che se una donna è stata mutilata nel proprio paese non può arrivare e non essere mutilata. Quindi quel conto lì lo dobbiamo comunque fare.
È chiaro.
Quello su cui bisogna, a parte la tutela sanitaria di queste donne che possono appunto avere problemi di varia natura, quello su cui bisogna lavorare davvero sono sulle loro la propensione a continuare, perché questo salvaguarda le bambine, cioè ridurre i rischi che le bambine siano a loro volta mutilate. E in questo senso il fatto che siano solo il 7% le donne che lo dicono, e ancor meno quelle che l'hanno fatto sulle loro figlie, sia chiaro.
Allora, perdonatemi, abbiamo pochi minuti, ma io vorrei toccare altri due punti importanti. Allora, è bene sgombrare il campo, Serena, da alcuni pregiudizi, anche da linguaggi sbagliati con cui si parla del fenomeno, perché combatterla, questa pratica, significa anche usare una visione giusta delle cose. È così, voi vi battete per questo anche, perché anche l'informazione deve usare strumenti e linguaggi adeguati per favorire il superamento di questa gestione, è così?
Assolutamente, questo è un tema fondamentale che prevede due passi. Prima di tutto che ci siano al centro dei programmi e delle politiche le donne che convivono, che sono sopravvissute alle MGF. quindi dare voce a chi è direttamente coinvolta. Questo noi lo facciamo sul campo quando lavoriamo con le donne che appunto convivono e sono sopravvissute alle MGS, e poi piano piano anche allargandolo a tutta la comunità, compresi ovviamente gli uomini, i leader religiosi, eccetera. Quindi prima di tutto mettere al centro la voce di queste donne e non parlare al loro posto. Questo è un primo tema, se così possiamo chiamarlo, di comunicazione. Il secondo è anche come ne parliamo noi che non siamo direttamente coinvolte e coinvolti in questa pratica, perché non ci riguarda direttamente da un punto di vista culturale.
Ci può fare un esempio?
Sì, assolutamente. Questa è un'altra parte del lavoro che Aidos svolge. Sul campo abbiamo un progetto molto grosso con UNFPA e UNICEF, dove lavoriamo appunto con le comunità locali e con chi è migrato da queste comunità, per produrre insieme dei video che parlino di mutilazioni genitali femminili. È il joint program fra UNICEF appunto e Aidos, cura questa parte di comunicazione, mettendo al centro quindi le voci di chi conosce bene la pratica, perché le vive in prima persona o perché viene da una comunità praticante. La seconda parte invece, diciamo, è il lavoro che noi facciamo verso l'Italia. Ad esempio, insieme al network and FGM abbiamo creato una mini guida come parlare di mutilazioni genitali femminili. Sì. È uno strumento agile che richiama una modalità di comunicazione sensibile, rispettosa e non stigmatizzante, per non dare vita appunto a un'ennesima marginalizzazione delle donne che convivono con questa pratica, ma anche la possibilità di razzismo nei confronti delle comunità praticanti.
Certo.
Tra cui quello che facciamo è fondamentalmente far vedere quali sono i modi sbagliati di comunicare, che vanno dall'uso incredibilmente diffuso, ad esempio, dell'aggettivo pratica barbarica, gli africani che praticano le MGS.
Certo.
Che cosa significa? Non solo evitare questi aggettivi giudicanti, ma anche diffondere un'idea sbagliata come quella che le MGS siano solamente una pratica africana. Quindi in questo breve opuscolo andiamo a smontare tutta una serie di miti e pregiudizi sulle MGS.
Professoressa Farina, c'è un problema anche di, come dire, eredità, no? Di madre in figlia di questa pratica, perché in realtà le donne rischiano una marginalizzazione pesante nel momento in cui dovessero rifiutarsi. Dobbiamo dire anche questo. C'è una messa all'esilio di chi, dovesse in qualche modo dissociarsi da una cosa di questo tipo. Questo è importante per capire quanto sia difficile radicare una cultura di questo tipo.
Sì, senz'altro, e per quanto riguarda il tema dell'emigrazione possiamo dire che certamente si affievoliscono quei dispositivi, quei motivi che inducono all'adesione a una pratica, all'adesione alla pratica, perché tutto è è più morbido da un certo punto di vista. Sembra paradossale, perché le comunità poi si ricostituiscono proprio su base identitaria, ma da questo punto di vista il rapporto anche con la società italiana può aiutare, e può aiutare soprattutto facendo lavorare, senz'altro, come diceva Serena, tutta quell'atteggiamento nei confronti delle seconde dell'MGF, dell'approccio all'MGF. Però per esempio ci sono molte iniziative che stanno adesso partendo di organizzazioni che lavorano con le seconde generazioni,
che è importantissimo,
cioè con quelle che
certo.
non sono state mutilate, che possono essere la voce, la testimonianza degli stakeholder veramente importanti in seno alla comunità, cioè loro possono essere il volano del cambiamento.
Certo, mi permetta di dire, professoressa Farina, perché lei prima ne ha fatto accenno ma non abbiamo approfondito, di quanto sia forse anche importante la battaglia della comunità internazionale. Io credo che la divulgazione in tutte le sedi sia importante anche per far arrivare questo alito di informazione lì dove forse è più difficile innestare il cambiamento. Io credo che sia importante aprire questa cerniera, forse è uno degli strumenti sui quali non bisogna mai mollare la presa, credo.
Sicuramente, il ruolo delle organizzazioni, anche di UNFPA con cui lavora Aidos, è strategico, è anche, diciamo, una testimonianza dei passi che ogni paese fa, e ogni giorno c'è qualche buona notizia. Certo, oggi il Covid
messi i bastoni fra le ruote.
Questa è una cosa veramente grave, però, perché questo, il Covid non ha un effetto diretto, eventualmente, evidentemente, sulle mutilazioni, ma ha un effetto diretto sulle risorse messe a disposizione.
Sì, chiaramente.
Che vuol dire che se la coperta se quella è corta, andrà al Covid.
Tra l'altro, insomma, è un danno davvero enorme sul corpo delle donne, sulla loro maternità e anche sul fatto che loro sono cardini di tantissime società. Il mio tempo purtroppo è scaduto. Saluto Serena Fiorletta, responsabile comunicazione Aidos, e Patrizia Farina, docente ordinaria di demografia all'Università Bicocca di Milano. Grazie mille per aver speso il vostro tempo con noi. Buona serata, buon lavoro. Noi ci fermiamo per qualche minuto, torniamo fra pochissimo.